Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi dell'Apostolo Pietro e delle tante dicerie e leggende create nei secoli intorno alla sua figura. E voglio spiegarvi che nessun documento testimonia la presenza dell'Apostolo Pietro a Roma, né che sia stato papa, né tantomeno che sia stato martirizzato. Si tratta di una pura leggenda. E quando sentite la formuletta "secondo la tradizione", ecco, lì vuol dire che prove storiche non ce ne sono. D'altronde di Pietro a Roma non ne parla nessuno. La leggenda nascerà soltanto circa 200 anni dopo, scritta in libri apocrifi detti Acta Petri, e molti studiosi nel tempo hanno un po' distrutto la figura di Pietro e la sua leggenda. Penso al teologo Ussì, allo storico Michael Grant e altri. Però aspettate, qui non si tratta di essere dissacranti, blasfemi o di non avere rispetto per chi ha fede. Me ne guardo bene e chiedo scusa in anticipo, però se sono state raccontate delle falsità storiche, beh, è giusto esserne consapevoli, no? Proprio per non essere vittime di raggiri e di un sistema di potere che, appunto su quelle falsità, nei secoli ha costruito un regno potente e ricchissimo. D'altronde un fedele è anche intelligente, oltre che devoto, e quindi vorrà sapere se quelle leggende sono state magari imposte con leggi, minacce e punizioni. Ecco, la narrazione cattolica per 2000 anni è stata pilotata tanto che ancora oggi il mondo intero è convinto che sotto la cattedrale di San Pietro a Roma ci sia la tomba dell'Apostolo. Però, dato che oggi non rischiamo l'Inquisizione, credo, possiamo svelare che il dogma dell'Episcopato Universale del Vescovo di Roma è un madornale falso storico. Allora, che è successo? Cefa, tradotto in aramaico pietra, quindi Pietro, era un pescatore analfabeta dell'antica Galilea del primo secolo d.C. Ma siamo davvero sicuri che Gesù lo scelse per fondare la sua chiesa? No, questa è una favola inventata di sana pianta nei secoli successivi. In realtà sembra che sto Pietro sia stato un infervorato belligerante e mi spiace dirlo, ma sembra sia stato anche un assassino avido di potere. È vero soltanto che era analfabeta, ma come tutti un po' a quell'epoca. Negli Atti degli Apostoli si racconta un bruttissimo episodio, quello dei giovani sposi Anania e Saffira, avvenuto dopo la morte di Cristo. In quel tempo gli apostoli erano guidati da Giacomo, il fratello di Gesù, e questo è raccontato nelle scritture. Tra i primi cristiani che seguivano gli apostoli vigeva una legge secondo la quale tutti gli averi di ciascuno dovevano essere messi a disposizione degli apostoli per la causa, per la diffusione della parola di Cristo, appunto. Però quei due giovani sposi decisero di vendere un campo di loro proprietà senza dare il ricavato agli apostoli. Allora, Pietro sembra che lo venne a sapere e andò dalla coppia e scoppiò una lite. Anania morì per primo, per seconda Saffira, che intervenne per difendere il marito. E questo è scritto nel testo degli Atti degli Apostoli. Sembra che dopo questo episodio la comunità cristiana iniziò ad avere una certa paura di quella legge e delle spedizioni estorsive. Gli omicidi sembra che siano avvenuti alla presenza di Pietro, o se non per sua stessa mano, comunque per suo volere. Peraltro, nell'orto dei Getsemani, all'arrivo delle guardie, fu proprio Pietro ad estrarre la spada per ferire un centurione. Possibile che fu proprio la stessa persona a fondare la chiesa di Roma? Ecco, appunto, no, non fu lui. Floated like a leaf. Comunque quel Pietro lì non poteva essere il fondatore della Chiesa di Roma, e infatti Paolo nella lettera del 50 d.C. parla dei componenti della Chiesa di Roma, ma non cita mai Pietro. E infatti Pietro non c'era a Roma, né nel 50 né dopo, così come non c'è mai stato nemmeno Paolo, come lui stesso dichiara nella lettera ai Romani. Sì, è vero, la tradizione della Chiesa Cattolica dice il contrario, ma si tratta di falsità storiche contraddette dagli stessi testi sacri. In effetti, nel Nuovo Testamento ci sarebbero due lettere scritte da Pietro stesso. Peccato che nessuna delle due sia autentica, sia perché, vabbè, anagraficamente impossibile, ma anche perché chi le ha scritte era molto istruito e conosceva molto bene l'Antico Testamento nella versione greca, e il pescatore analfabeta Pietro non avrebbe potuto scriverle. Certo, avrebbe potuto servirsi di qualcuno che scriveva per lui, ma gli studiosi lo hanno escluso proprio per come è impostata la lettera, poi perché si cita un certo Silvano che però non è lo scriba, ma quello che doveva recapitare la lettera. Insomma, vabbè, all'epoca era una pratica abbastanza comune per gli scribi cristiani produrre testi falsi e attribuirli a personaggi famosi. Insomma, le due lettere di Pietro, come tanti altri testi del Nuovo Testamento, sono falsi evidenti. In realtà non ci sono fonti storiche che parlano dell'Apostolo Pietro, e le informazioni su di lui arrivano solo appunto dal Nuovo Testamento, dagli apocrifi e dalla tradizione, che è solo un'accozzaglia di testi falsi, contraffatti, ma soprattutto inventati. Ecco, tra i documenti storici, quelli davvero provati, di Pietro non c'è alcun accenno, se non il fatto che si chiamasse Cefa e che Gesù gli cambiò il nome in Pietro. Però dai documenti storici sembra emergere che Cefa e Pietro siano stati due persone differenti. È vero che nel Vangelo di Giovanni c'è la famosa frase «Cefa, tu sei Pietro», ma è anche vero che in quel testo sono riportati fatti non provati e non oggettivi, miracoli incredibili e soprattutto senza testimoni. Infatti, ad esempio, gli altri apostoli, Marco, Luca e Matteo, non riferiscono affatto della risurrezione di Lazzaro. E comunque teniamo sempre presente che il Vangelo di Giovanni, non è che lo ha scritto Giovanni, è stato scritto oltre un secolo dopo la morte di Cristo. In realtà il cristianesimo si basa su una documentazione molto discutibile, ovvero sulla tradizione, quindi un insieme di storie sentite, inventate dalla classe dirigente, e nel primo secolo c'erano tanti cristianesimi con le loro tradizioni. Quella che alla fine è emersa è un tagli e cuci pazzesco e funzionale. Nei primi anni dopo Cristo, in effetti, nessuno sapeva davvero cosa fosse accaduto. Si raccontavano storie, si sono creati ad hoc testi e documenti proprio per fornire pseudo fonti storiche laddove mancavano. Quindi tutta la storia di Gesù è un racconto di terzi e per sentito dire, niente di diretto, dato che i Vangeli sono stati redatti dopo oltre un secolo. Pietro è stato creduto da sempre l'apostolo martirizzato a Roma sotto Nerone, ma non ci sono documenti a provarlo e non c'è nessuna fonte nella letteratura latina.
Places I'm running, it's like your voice I hear. Wind in my face keeps drying my tears. I am coming. Mountains high, no clouds in sight. Sing my morning prayers, please let me in. My heart is aching in my head. Your voice is echoing. Saint Peter. Shaking his head, he's saying no, no, you're not ready yet. Saint Peter, shaking his head, he's saying no, no, you're not ready yet. Keeps blurring my view. I am lost, nowhere to go. The mountains die, they're playing tricks on my mind. You're not here by my side.
your photo in my hand, far away from you, and I have been trying to forget. Erasing you from mine leaves nothing behind but Saint Peter shaking his head. He's saying, no, no, you're not ready yet. Saint Peter shaking his head. He's saying, no, no, you're not ready yet. I beg and plead, forgive my sins, amen. I can't bear this anymore, hanging from cliffs. Let me go. But Saint Peter shaking his head, he's saying, no, no, you're not ready yet. Saint Peter shaking his head, he's saying, no, no, you're not ready yet.
In poche parole, non esiste nessuna prova in nessun documento storico riportato che Pietro sia stato martirizzato a Roma sotto Nerone. Nel Vangelo di Giovanni c'è una profezia, una visione di Pietro legato e portato a morte glorificando il Signore, ma insomma si tratta di una invenzione scritta dopo un secolo da quelli che dovevano essere stati i fatti veri. Peraltro lì non si parla nemmeno di Roma. Al quarto Papa Clemente viene attribuita una lettera, che è ovviamente un altro falso, scritta sempre dopo un secolo, e dice che Pietro è stato martirizzato ma non si sa dove. Diciamo che quella di Pietro martire a Roma è soltanto una leggenda che qualcuno ha messo per iscritto dopo oltre un secolo e l'ha autenticata arbitrariamente per dargli credibilità. Negli Acta Petri si racconta che venne crocifisso a testa in giù a Roma, ma la tradizione dei padri della Chiesa si basa su apocrifi ed elabora leggende del martirio appunto di Pietro e Paolo morti insieme a Roma durante le persecuzioni di Nerone nel 64 d.C. Peccato che non esiste nessuna prova storica di tutto questo, non sembra ci sia stata nessuna persecuzione. Gli scrittori latini non ne parlano, chi ne parla sono soltanto scrittori cristiani come Tertulliano, Eusebio, Girolamo, che scrissero però secoli dopo. Insomma, oggi la chiameremmo propaganda, e comunque siamo stati tutti convinti che gli scavi archeologici abbiano riportato alla luce la tomba di Pietro, e questo confermerebbe che sia stato il primo papa e il fondatore della Chiesa di Roma. Fu Pio XII nel 1950 che commissionò appunto una ristrutturazione delle catacombe vaticane sotto la Basilica di San Pietro, dove vengono sepolti i papi, notoriamente. E magicamente durante gli scavi viene alla luce il mausoleo di muro rosso con delle incisioni, una tomba antica, e tutti che gridano al miracolo per aver trovato la tomba dove giaceva Pietro, alla faccia di quelli che dicevano che a Roma non c'era mai stato. Eh già, peccato che dentro non c'erano resti umani, e quando la tomba è stata datata è risultata risalire al secondo secolo dopo Cristo. Insomma, non ci poteva essere Pietro lì dentro. Tra l'altro sembra proprio che si trattasse di una necropoli pagana, anche se ovviamente gli archeologi del Vaticano affermano il contrario, come la dottoressa Carducci, che ha trovato un'iscrizione illeggibile ma che lei ha tradotto con Pietro è qui. È stata creduta, benché i gesuiti archeologi stessi che erano presenti abbiano testimoniato che la tomba appunto fosse vuota. La presenza a Roma e la cattedra pontificia di Pietro costituiscono uno dei falsi più vistosi della Chiesa, finalizzato chiaramente a suffragare il dogma dell'Episcopato Universale del Vescovo di Roma. Ma Pietro non fu né il primo vescovo di una presunta successione apostolica, né tantomeno il primo papa. La carica episcopale, monarchica, infatti, si impose a Roma solo nel IV secolo e per molto tempo i vescovi furono considerati alla pari.
I was lost in the dark and the fear was in my heart. All around me, the forest and the rain. Then with the flash of a light, I saw it in the night. I must be getting near St. Peter's Gate. Standing in the hall, an old man with a beard of shining white. He said, I've been expecting you, let me show you to your room. And he took me all the way by candlelight. And lying there on the bed, a book black and red, my name was written on the front in gold. And when I my life, and a voice began to call from down below. Nobody will get through, nobody, not even you, can escape the judgment day. Nobody will be spared, heaven is only there for the ones who satisfy their mind. St. Peter's Gate. He took me by the hand. There is someone here that you have seen before. In this room on the left, a man who did his best to bring joy and happiness to one and all. But in that room on the right, a dictator in life, we've been waiting for him here, as you can tell. Nobody will get through, nobody, not even you, can escape the judgment day. Nobody will be spared, heaven is only there for the ones who satisfy them at St. Peter's Gate. She told me you must run, for your time has yet to come. Go now, before they change their minds. And from the window I saw a thousand or more, bringing that dictator to his knees. And his cries broke the sound of my footsteps on the ground, as I made it to the safety of the trees. Nobody will get through, nobody, not even you, can escape the judgment day. Nobody will be spared, heaven is only there for the ones who satisfy them at St. Peter's Gate.
Insomma, prima del IV secolo non esisteva nessun papa e tutti i vescovi erano alla pari, e lo afferma lo stesso Cipriano, padre della Chiesa, che dice che appunto i confratelli non dovevano essere costretti con l'autorità gerarchica. Però che è successo? Che nel IV secolo, per ovvie ragioni di potere politico, vennero create 4 cariche per il controllo delle regioni: ad Alessandria per il controllo dell'Egitto, ad Antiochia per l'Asia, a Cartagine per l'Africa e a Roma per l'Italia. E fu solo nel V secolo che Papa Gelasio stabilì l'autenticità del Nuovo Testamento e decretò il primato papale su tutti i vescovi. Per farlo venne fatta una piccola aggiunta al Vangelo di Matteo, la famosa frase «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherai la mia chiesa». Ma al tempo di Matteo, ma nemmeno esisteva la chiesa, come poteva aver scritto una cosa del genere? Tra l'altro è scritta solo lì, non certo negli altri Vangeli, come non c'è niente di niente nemmeno negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di Paolo, nel Nuovo Testamento, niente. Da nessuna parte sta scritto che Pietro ebbe una sorta di comando. Gesù è vero che venne rappresentato dopo la sua morte, ma dal fratello Giacomo. Ma anche la stessa morte degli apostoli, esiste forse qualche prova che siano morti per la loro fede? No, nessuna fonte storica, soltanto la formula secondo la tradizione, ovvero leggende, tagli e cuci, sentito dire, fantasia. Nei secoli gli agiografi cristiani hanno inventato di sana pianta racconti utili per convalidare e consolidare il potere della Chiesa. Ora, mi rendo perfettamente conto che per qualcuno tutto quello che ho detto fino a qui possa essere davvero una brutta delusione, anzi magari qualcuno si è anche arrabbiato. Certo, lo capisco, e magari dopo una vita che si è creduto ciecamente a tutte le belle storie, magari ci si è commossi nel sentirle recitare dai pulpiti immersi nel profumo d'incenso, ecco, venire a scoprire che erano funzionali al potere e alla ricchezza di una gigantesca istituzione mondiale, capisco che qualcuno magari si senta disorientato, spaventato per il vuoto che crea la verità. Per colmare quel vuoto, quel qualcuno sarà anche disposto a negare l'evidenza storica, quella oggettiva, e vorrà continuare a credere in modo granitico alle narrazioni della Chiesa. E capisco anche che ora ce la possa avere con me. Però purtroppo una gabbia, per quanto comoda e dorata, è pur sempre un limite alle proprie libertà. Insomma, toglie e amputa la facoltà di essere se stessi. Da quando nasciamo e ci battezzano senza che ancora sappiamo a che cosa veniamo sottoposti, per tutta la vita continuano a dirci a cosa dobbiamo pensare, a cosa dobbiamo credere, ci convincono che alcune pulsioni naturali e fisiologiche siano peccato, ci sentiamo in colpa se non assecondiamo leggi perché siamo stati convinti che derivano da Dio, ma sono state scritte da uomini, soprattutto per i loro interessi. Ci allineiamo a diktat utili al mantenimento del potere di persone che tradiscono Dio e gli uomini in ogni momento. Insomma, siamo abituati, dalla nascita alla morte, a non essere noi stessi e a farci dire da altri uomini quale sia il bene, quale sia il male, quale sia il volere di Dio e come il diavolo ci rende impuri. Eppure, se ci pensate, Gesù non era cristiano. Le sue parole vere non le conosciamo perché gli uomini le hanno scritte tantissimo tempo dopo la sua morte e la morte dei testimoni diretti, tra l'altro. Chissà cosa direbbe Gesù delle persone che nei secoli hanno speso il suo nome, ma sicuramente lui sa tutto e li aspetta al varco.
Padre, figliolo, Spirito Santo, San Giacomo è un gran santo, ed è santo dei valori, che era apostolo dello Signore. Oh, San Pietro, grande e forte, aprite in dille voi le porte, o paradiso mondi portate, San Pietro mio, bondà, aiutate. Lo valoroso San Bastiano, con San Cosimo e Damiano, per aiutare le malate, furono tutte martirizzate. L'angelo Grabelli tenne lo diavolo sotto i piedi e tenitelo incatenato, San Michele mi ha adorato. Sacerdoti che dite la messa, ogni mattina comunicate, tre parole che voi dicite, calano figlio l'Eterno Padre. Padre, figliolo e Spirito Santo, cacciate lo male di lume canto, San Giuseppe con Maria, proteggiti quest'anima mia. Ti scongiuro Satanasso per lo grande crocifisso, di mia battendo a rasso e battendo in calabisso. Pallinuzzo sopra cielo, convogliato con novello, con novello e con nomando, Padre, figliolo e Spirito Santo. L'ambiatissima Sant'Anna è la mamma da Madonna e fu nonna do Signore che adorava tutti loro. Se Mariano avesse lo manto, eravamo persi tutti quanti, un di convoglio accuso velo, viva Maria di lo Carmelo. Sant'Antonio mio benigno, sopra cielo e vostro regno, perché siete tanto amato capane, povera viti dato. Quando giova San Giovanni, tiri tutti le castagne, quando canta la cicala, corre, corra la ficara. San Vicenzo e San Pascale, proteggiti di tutti i mali, San Nicola e Santa Rita, proteggiti che sta me vita. E pregamo tutti luri, la Madonna e lo Signore, onde stanno nostro canto, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Adoramo San Martino, con ogni mostolo fa vino, San Filippo e tutti quanti, a San Giorgio e tutti i santi. San Francisco e Santo Luca, Santo Rocco, mondo aiuta, San Domenico beato, sto rosario a voi fu dato.
Siate orgogliosi di essere dei semplici peccatori in un mondo di santi fasulli. Buona vita a tutti. Un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima. Ciao.